31 minuti Radio Popolare Popolare Network. Sono Luigi Ambrosio insieme con voi fino alle 10:30. Allora è agosto, ci possiamo anche permettere di tirare fuori qualche sigla vintage, tipo questa qua, che però è una delle sigle storiche di Radio Popolare che caratterizzano il microfono aperto. È la cosa che facciamo adesso con voi, ascoltatrici e ascoltatori, e come spesso succede qui la domenica mattina parliamo di politica, che lo sappiamo è una cosa che scalda sempre. La notizia politica della settimana per quanto riguarda la politica italiana naturalmente è lo Ius Scholae, senza alcuna ombra di dubbio. Dentro la maggioranza c'è, come si dice da titolo ormai stereotipato, c'è tensione dentro la maggioranza. Forza Italia da una parte, la Lega da quell'altra, a dire gli uni ci vuole lo Ius Scholae, gli altri assolutamente non se ne parla. In mezzo c'è una latitante politica, si chiama Giorgia Meloni, ve ne siete accorti che non c'è più. L'altro giorno è uscito anche un comunicato di Palazzo Chigi che sembrava uno scherzo, in cui praticamente il portavoce del governo, l'ufficio stampa del governo, sfotteva i giornalisti che chiedevano dove fosse Giorgia Meloni. L'altra domanda che viene pensando allo Ius Scholae, cioè la prima non è una domanda, è una considerazione naturalmente, la domanda sarebbe: ma questi reggono o si vanno a schiantare sullo Ius Scholae? La seconda domanda vera è: dove sono le opposizioni? Perché le opposizioni ovviamente in linea di principio sono a favore dello Ius Scholae, ma non è che le abbiamo sentite, come dire, approfittare proprio in maniera così importante di questa frattura dentro la maggioranza, quando magari potrebbero andare in Parlamento, presentare una proposta di legge, cercare di stanare davvero Forza Italia. Queste sono le domande naturalmente che si rivolgono ai politici. A voi ascoltatrici e ascoltatori, noi questa mattina chiediamo se questa è davvero la priorità, perché poi lo sappiamo, ci sono quelli che dicono ma i problemi sono ben altri, ci sono anche a sinistra e non ci sono solo a destra quelli che dicono concentriamoci sul lavoro, i soldi, l'economia, la disoccupazione e tutte queste cose qua. 02 33 001 001 per chiamare in diretta, lo ripeto, 02 33 001 001. Mail a diretta@popolarenetwork.it, sms, telegram e whatsapp al 331 6214013, lo ripeto, 331 6214013, sms, telegram e whatsapp. E questa è la priorità, è lo Ius Scholae, cioè da settembre la ripresa, c'è cioè la finanziaria, lacrime e sangue, c'è la guerra, adesso bisogna insistere tanto sullo Ius Scholae. E perché? Perché questa battaglia è importante, se la ritenete importante. Chiamate anche se ci sono gli ospiti, perché noi naturalmente poi li interrompiamo quando arrivano le vostre chiamate. Non siate timidi, il nostro primo ospite è il professor Paolo Natale. Buongiorno professore.
Buongiorno a lui, a voi. Non interrompete troppo.
A chiunque, no, interrompetelo. Invece senta professore, io ho fatto una lunga introduzione sullo Ius Scholae, ma le faccio subito la domanda fuori sacco, come si dice, sempre per rimanere al gergo di noi giornalisti, e cioè il Movimento 5 Stelle. Ma in realtà poi questa cosa è anche indirettamente correlata allo Ius Scholae, perché questa mattina Repubblica ha una intervista con Giuseppe Conte, in cui Giuseppe Conte dice, se ho capito bene, poi mi dà la sua interpretazione, no a Grillo che vuole spaccare il centro-sinistra, ma anche no ai centristi dentro il centro-sinistra, cioè a Renzi, cioè si mette un po' a dettare le condizioni al PD per fare l'alleanza. Un colpo al cerchio, un colpo alla botte.
Un po' sì, poi è ovvio che insomma in questo Conte non può andare direttamente contro Grillo, perché insomma si sa che il debito di riconoscenza in fondo l'ha messo lui lì, quindi quando lui era un perfetto sconosciuto, e soprattutto insomma è stato il fondatore del Movimento 5 Stelle, quindi non è che si possa andare immediatamente contro, quindi un cerchio, un colpo al cerchio e uno alla botte ci sta, anche perché poi nel futuro a me sembra personalmente che le opinioni di Grillo, cioè torniamo alle origini, alla verginità di una volta, siano in questo momento abbastanza improponibili, cioè dopo che ho fatto governo con, praticamente con tutti, non si può ricercare un'alterità, una differenza così forte come invece era il caso del 13 e 18, quando appunto erano contro tutti e contro tutto. Poi il fatto che si siano alleati con tutte le altre forze è ovvio che ha determinato l'impossibilità poi di ritornare all'epoca dell'uno vale uno, eccetera. Quindi Conte ha buon gioco da questo punto di vista, comunque a porsi da una certa ottica e quindi in una certa parte politica specifica, cioè quella del progressisti. E giustamente lui dice che non si può fare alleanze con la destra, e quindi l'unica possibilità è farla con il centro-sinistra, col PD. Resta ovviamente l'unico problema, cioè quello di differenziarsi in maniera significativa con la proposta o con le parole d'ordine del Partito Democratico, perché sennò, come è successo anche alle europee, molti ex grillini o ex pentastellati tra gli elettori dicono che hanno votato PD perché comunque era una forza. Siccome non ci sono grandi differenze dal punto di vista delle parole d'ordine e poi delle proposte politiche, alla fine tanto vale votare PD, quindi il suo problema è davvero far identificare il Movimento 5 Stelle in qualcosa di specifico, la transizione ecologica, non so, insomma, tutto l'ambientalismo, qualcosa di specifico, che forse manca in Italia a tutti i partiti politici attuali, quindi quella potrebbe essere davvero una risorsa. Renzi invece, lui secondo Conte non è una risorsa, perché come il bacio della morte, cioè tutte le volte che c'è un accordo con Renzi dopo il famoso quadriennio del PD, da allora in poi la presenza di Renzi è diventata esiziale per qualsiasi alleanza e qualsiasi movimento, per cui forse da questo poi oltretutto elettoralmente vale pochissimo. Quindi.
Senta, a proposito di differenziarsi, così torniamo un po' a bomba nel tema che è lo Ius Scholae. Ecco, ma siamo sicuri che tra le opposizioni siano davvero tutti a favore?
Ma penso di sì, cioè a me personalmente non sembra neanche un grosso problema, cioè conto lo Ius Scholae che effettivamente comporta delle situazioni anche poco gestibili, cioè il fatto che uno nasca in Italia poi immediatamente che diventi italiano fa anche un po' ridere, insomma lo facevano gli Stati Uniti quando gli Stati Uniti aveva bisogno di popolarsi, insomma nel 700, nell'800, lo fa forse anche adesso, però mi sembra poco significativo, anche poco così, insomma, intuibile da parte della gente. Lo Ius Scholae mi sembra una cosa talmente ovvia che non capisco neanche perché qualcuno si sia contro. Giustamente diceva Zaia ieri in un'intervista o l'altro ieri che è una cosa quasi formale, cioè se uno passa dai 6 ai 16 anni in Italia a scuola, poi a 16 anni certamente può acquisire la cittadinanza italiana quando poi potrebbe farlo dopo un annetto, insomma, quindi non è che cambi poi molto, cioè a 18 anni come fece Balotelli, se vi ricordate, all'epoca
No,
decise.
onestamente Balotelli non me lo ricordo.
Dovevano chiamarlo Ius Balotelli, questo che aveva così
lei ha
ideale.
un tasso di interismo che fatica a nascondere, per questo che si ricorda di Balotelli, probabilmente. Ma io no.
Comunque,
Senta.
a parte le battute, effettivamente è una cosa talmente ovvia che un bambino che è qui dai 6 ai 16 anni e fa tutto il percorso scolastico, alla fine diventano come questi atleti che abbiamo visto alle Olimpiadi, che quando li intervisti parlano in romanesco, anche se sono neri e hanno fatto tutte le scuole in Italia. Quindi è una cosa che mi sembra. Il fatto che dicevate tu voi prima, o diceva lei prima, che la sinistra o insomma tutta l'area di opposizione non insista, probabilmente lo fa appositamente per far scoppiare un po' di contraddizioni
Sì.
interne alla maggioranza, per cui se lo facesse anche loro direbbero: ah no, allora questa è un'opzione della
Ma la
sinistra invece.
sinistra non c'è, questo è il punto, cioè non c'è,
Sì.
vabbè, adesso lo so che è facile fare la battuta su quello che hai appena detto perché è un tormentone storico, ma non c'è adesso, nel senso che magari potrebbe prendere ma l'iniziativa di andare in Parlamento e presentare una proposta di legge e cercare di vedere le carte, come si dice nel gergo del poker. Le carte
Sì,
dei
beh, avrebbe
Tajani, di
potuto
Forza
farlo
Italia,
qualche anno fa.
dei fratelli e sorelle Berlusconi, che adesso sono diventati improvvisamente
Sì.
progressisti sui diritti civili, no?
No, quello sì, però secondo me in questo momento loro stanno, come dicevo, cercando comunque di non enfatizzare troppo il proprio appoggio, per così dire, a Forza Italia, lasciando appunto le contraddizioni interne alla maggioranza di esplodere. Questo, secondo me, in questo momento è il loro obiettivo. Sul fatto che il centro-sinistra, il PD in particolare, abbia poi qualche anno fa, se vi ricordate, ha fatto la proposta di legge che mi sembra sia passata in un ramo, ma non in un altro del Parlamento. Comunque è una cosa abbastanza simile a quella che vorrebbe Forza Italia, quindi da questo punto di vista un pacchetto di legge c'è già, quindi potrebbe comunque
Appunto, quindi
utilizzarlo.
andrebbe ripresentato quello lì e si andrebbe a vedere
E
se
loro
poi c'è una
aspettano che lo faccia
coerenza.
Forza Italia e poi lo votano, insomma,
Certo, è
sostanzialmente,
così,
suppongo
siamo
sia così.
tranquilli, campacavallo, come si dice. Cioè, lei incassa il complimento di Luciano, professor Paolo Natale, al 331-6214-013. Finalmente qualcuno che a Radio Popolare dice una cosa sensata sullo Ius Soli. Quindi Luciano che dice sostanzialmente, indirettamente, di essere contrario allo Ius Soli e di essere, immagino, favorevole. Però scrivicelo magari allo Ius Scholae, sei favorevole? Perché lei, professor Natale, dice sono tutti favorevoli. Ma io vorrei verificarla, onestamente. Questa cosa. Sempre Luciano scrive: cominciamo dalle opposizioni. Questa è l'ennesima dimostrazione della nullità politica delle attuali posizioni, nullità che ha fatto sì che ci troviamo con i fascisti storici e non al governo, presumo, rispetto all'iniziativa sullo Ius Scholae. Gius, adesso leggo qualche messaggio. Gius invece rimane su Renzi, l'intervista a Conte, no? Con cui abbiamo di stamattina con cui abbiamo iniziato questa trasmissione, eppure ironia della sorte. Conte deve a Renzi la sua popolarità nel centro-sinistra, fu lui a permettere la nascita del Conte 2, altrimenti Conte politicamente sarebbe morto e la sua fama odierna campa sull'antipatia di molti elettori per Renzi. Qui mi verrebbe la battuta, ma non la faccio, sennò quelli del 5 Stelle si arrabbiano, professore, però anche il 5 Stelle nasce un po' e cresce, no? Nella dicotomia col PD, questo rapporto di amore e odio con il Partito Democratico. Scrive Carlos sia lo Ius Colle, ma credo che sia un lapsus del correttore. Lo Ius Colle non è male, cioè
Potrebbe essere un bello slogan.
decide Mattarella. Senta, c'è una chiamata. Adesso vi leggo Carlos, poi prendo la telefonata. Il 5 Stelle si differenzia dal PD soprattutto nel Parlamento europeo, dove fa parte del gruppo della sinistra assieme alla France Insoumise. Certamente la guerra in Ucraina divide due partiti dove il PD marcia insieme alla NATO, scritto maiuscolo. Pronto?
Buongiorno, sono Tonino. Antonio da Novara.
Prego.
Per la precisione. Saluto entrambi voi due. Una cosa veloce.
Sì.
A me sembra che l'elemento base di questa, in questi giorni, di ieri, è la notizia della sponsorizzazione, chiamiamola così, della Meloni ai suoi amici fascisti, da cui interessano molto loro voti. Questo
sì.
La sento parlare poco, sia a Radio 3, sia...
ma nello specifico a che cosa ti riferisci, scusami Antonio?
Mi riferisco alla sponsorizzazione, ai soldi che sono stati dati dal gruppo Meloni all'INAIL per poter avere l'affitto a concessione di Acalarenti.
Sì, ma ne abbiamo parlato nel giornale radio questa mattina, non so se l'hai ascoltato, l'abbiamo parlato.
No, perché comunque io faccio solo presente, io prendo ieri il domani perché mi interessava particolarmente,
certo.
Un po' complessa, ma è chiaro, è anche una cosa molto grave che secondo me specifica l'interesse assoluto del governo Meloni per i camerati, e quindi perché anche loro fanno parte di quelle ideologie, gli servono i voti. Finito.
Hanno finta di non di aver preso le distanze. Grazie.
Sì.
Grazie Antonio. Vede professor Natale cosa succede la domenica mattina, che poi naturalmente i temi sono tanti, no? Tu apri il microfono aperto su uno, ma la politica in questi giorni non è che ci ha fatto proprio riposare. L'ascoltatore si riferiva a questa inchiesta del domani, che abbiamo poi ripreso anche noi tra ieri e oggi, sull'acquisto da parte di questi neofascisti della sede di Acalarenzia, storica sede Messina, anche con i soldi della Fondazione Alleanza Nazionale, che è controllata da Fratelli d'Italia. Un'altra chiamata, pronto?
Ciao, sono Mirko, chiamo da Trento.
Prego, Mirko.
Allora, io sono un elettore 5 Stelle,
sì.
Ho 74 anni, ho sempre votato a sinistra e da parecchi anni invece voto 5 Stelle.
Okay.
Allora, io penso che per governare bisogna comunque avere minimo il 40-45, se non il 50%, quindi le alleanze, volenti o nolenti, bisogna farle. E io penso che quando i 5 Stelle hanno governato insieme al PD, ne hanno fatte tante di cose buone, perché a livello corruzione, a livello leggi, giustizia, diciamo, hanno fatto delle cose buone, quindi non vedo perché non dovrebbero continuare su questa strada, e cercando di tirar fuori dal PD l'anima migliore, e forse con la Schlein questo si può ottenere, e cercare di, con questa alleanza, di ritornare a fare le cose buone che Draghi e il governo di destra poi hanno smantellato giorno dopo giorno.
Dove c'era anche 5 Stelle nel governo Draghi?
Scusami?
Anche il 5 Stelle sosteneva il governo Draghi?
Sì.
Assieme al PD e tutti gli altri, naturalmente.
Entrare nel governo Draghi.
Senti, ascoltatore, ma rimaniamo sullo Ius Scholae, se vuoi, naturalmente. Perché io mi ricordo che una volta il 5 Stelle, se un suo elettore, era contrario a quell'altra opzione, quella più radicale, lo Ius Soli. Tutto lo Ius Scholae, invece, cosa pensi? Cioè la cittadinanza data ai bambini figli di genitori stranieri nati in Italia dopo un percorso di studio, un ciclo di 10 anni.
Per me un bambino che nasce in Italia è italiano. Subito, anche se i genitori non lo sono, quindi io assolutamente sono favorevole. Io sono un volontario di emergency, figurati se non sono favorevole a queste cose. No, per me un bambino nato in Italia è italiano.
Ok, grazie.
Niente, ciao.
Ciao, ti saluto, prendo un'altra chiamata, poi torno dal professor Natale. Pronto?
E pronto, sono io?
Sei tu, buongiorno, come ti chiami?
Salve, buongiorno, sono Nicoletta.
Prego.
Volevo dire sullo Ius Scholae, ovviamente
sì,
sono d'accordissimo, dal punto di vista politico è chiaramente una mossa di Tajani, di Forza Italia in generale, per staccarsi da un governo che forse ha degli scricchioli più forti di quanto non si veda dal di fuori. Però confesso che io ho chiamato per segnalarvi una notizia che pochissimi hanno dato e che io trovo gravissima.
Sì.
È successo 2 mesi fa, ma è stato tenuto nascosto alla grande. ed è gravissimo. Alla Cineteca Nazionale di Roma c'è stato un incendio che ha distrutto buona parte del suo patrimonio di nitrati, cioè film antichi, film muti, sì, film degli anni 20, 30, 40, ed è probabilmente doloso. Mi piacerebbe, essendo io un'appassionata, che se fosse successo agli Uffizi, pensate cosa sarebbe successo, ma purtroppo il cinema ancora non è veramente considerato patrimonio culturale. Mi piacerebbe qualche approfondimento, okay, su questo.
D'accordo, ti ringrazio, ascoltatrice. Senti, dello Ius Scholae cosa pensi?
Ma sono d'accordissimo.
Non c'è neanche da discuterne, dici?
No, per carità, per carità.
Va bene,
è
grazie.
Ovvio.
Grazie.
È una cosa di buon senso.
Ti saluto, ascoltatrice, grazie anche per la segnalazione. Professor Paolo Natale, torno da lei. Voi fate anche i sondaggi, naturalmente, ma che cosa dicono rispetto all'orientamento dei cittadini italiani sullo Ius Scholae, i sondaggi, se ci sono?
Ma sono tutti abbastanza favorevoli, infatti. Cioè, per quello che dicevo anche prima, che non mi sembra un grande problema, cioè lo fa diventare un problema, non so, o Vannacci o Salvini, però gli italiani, insomma... Poi dopo queste Olimpiadi che abbiamo, come dicevo prima, abbiamo visto insomma centinaio, decine insomma di atleti nati o comunque cresciuti in Italia, neri o rosa o non so, bianco, rosso e verde, insomma quello che sono diventati appunto tutti italiani e gareggiano per l'Italia. Quindi non mi sembra che
le medaglie, convincono anche più riottosi.
Oh, le medaglie, sì, insomma, l'Aigonu insomma ha fatto proseliti anche tra tutte, al di là di Vannacci, ma insomma tra tutti gli altri cittadini italiani, ovviamente sì, diventa una cosa abbastanza ovvia. Per quello che citavo Balotelli, che è stato,
certo,
un antesignano dell'Aigonu.
Lo cita anche Luigi al 331-6214-013 per fare un paio di precisazioni, una su Balotelli, appunto, che dice italiano per Ius Sanguinis perché è figlio adottivo, adesso qui insomma è figlio adottivo per questo,
no, non è Ius Sanguinis figlio adottivo,
sì, no, infatti è stato adottato. E poi invece per quanto riguarda l'attuale legge dice a 18 anni inizia l'iter, ma ne passano almeno 7 se non di più. Sicuramente lo Ius,
sì, beh, se sei un calciatore ci metto pochi giorni.
Senta, perché a destra mantengono questa riottosità se gli italiani sono così a favore invece?
Ma non so, è un po' il discorso generale che fa la destra sia in Italia che in Europa che nel mondo, cioè l'idea che comunque ci sia una netta demarcazione tra gli antichi, le tradizioni, sia dal punto di vista appunto sociale che demografico, eccetera, e quindi mantengono queste specie di muraglie che non dovrebbero mai essere abbattute. È una questione di principio, di fatto poi se si va a parlare con qualsiasi leghista, non so, io ne frequento un po' sul Lago Maggiore, che ce ne sono, anche loro sono ovviamente tutti abbastanza favorevoli, cioè non è neanche un problema.
Non mi dipinga il Lago Maggiore come...
qualcuno...
La Padania, perché la Padania non esiste più da tanti anni. Prendo una chiamata, pronto?
Pronto?
Come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Monica.
Prego, Monica.
Volevo un'informazione da voi, vediamo se collimano le mie informazioni con le vostre.
Vediamo se siamo preparati, sì.
Sì, ma sicuramente più di me. Allora, i bambini stranieri che nascono qua in Italia dovrebbero aspettare in pratica i 16 anni per poter essere riconosciuti cittadini italiani, no?
Con lo Ius Scholae.
Sì, esatto. Ma nel frattempo loro un documento ce l'hanno o sono degli apolidi?
No, sono dei cittadini non italiani, hanno credo la cittadinanza dei genitori.
Perché avevo sentito tempo fa che il problema per loro era anche non avere un documento e quindi per dire non poter neanche partecipare alle gite scolastiche.
All'estero è complicato.
All'estero è complicato.
Comunque la cittadinanza, tu dici 16 anni, in realtà, cioè, secondo le proposte di legge attuali, sono ciclo di studi di 10 anni, quindi tu fai il calcolo 6-16, in questo senso arrivi a 16, giusto?
Però secondo me a questo punto è tardi. Mi dispiace non essere d'accordo anche con il professore che li ospita da voi, ma a mio parere sarebbe il caso di dare la cittadinanza.
Ah, ti sei saltata, scusami, di dare la cittadinanza?
Ah, scusate, sono in mezzo alle colline, la cittadinanza quando nascono qua in Italia.
Quindi lo ius soli, l'ipotesi diciamo più immediata, più radicale. Ok, grazie.
Okay.
Grazie, ti saluto, ascoltatrice. Allora, torno con Paolo Natale sul tema della destra, professore, perché in realtà ieri o un paio di giorni fa, mi ricordo più, Rampelli, che è un rappresentante storico di quel neofascismo di cui si parlava poco fa, no? Con l'ascoltatore, nonché ex maestro politico di Giorgia Meloni, ha ribadito: io sono a favore dello ius scholae, mantenendo una posizione che era della stessa Meloni 10 anni fa, la quale diceva: noi siamo per lo ius scholae. Che cosa è cambiato nel frattempo? Semplicemente che sono andati al governo?
Ma sì, un po' quello che dicevo prima, cioè siccome la destra o il centrodestra, insomma, ha un pacchetto valoriale, diciamo così, che riguarda un po' tutte le questioni, appunto, dallo ius scholae, ius soli, ma anche tutte le tradizioni giudaico-cristiane, insomma, le cose che diciamo contro gli immigrati, eccetera, anche questo entra a far parte di un pacchetto generale che riguarda la conservazione delle tradizioni italiane, non so, europee, chiamiamole come vogliamo, e quindi di fatto cambiano idea, cioè hanno cambiato idea, anche Giorgia Meloni ha cambiato idea sullo ius scholae quando era l'opposizione, insomma, le differenziazioni e le volta gabbanesimo di tutti i politici le sappiamo, certo. Insomma, alcuni erano favorevoli a una cosa e poi 5 anni dopo sono contrari, eccetera. Di fatto...
No, ma per questo io mi preoccupavo dei 5 Stelle, professore, perché a proposito di giravolte sulla cittadinanza dei figli stranieri hanno fatti tanti, sì, ricordiamo, sì, una storica contrarietà allo ius soli da parte loro, molto netta.
Sì,
molto,
no, ma
netta.
Ius soli è un po' diverso, effettivamente, certo, come cercavo di dire prima, perché effettivamente se uno passa dall'Italia e nasce qui, cioè non si capisce perché deve diventare italiano. Un altro conto se invece uno sta qui per 10 anni, fa le scuole qui, allora è ovvio che per quello che anche, diciamo, la popolazione italiana sugli ius soli è un pochino più restia, mentre invece sugli ius scholae non c'è nessun problema, perché tanto è vero che un sacco di mamme o di genitrici e anche di bambini hanno in classe sempre bambini stranieri, insomma,
certo,
bianchi, rossi, gialli, e non hanno assolutamente nessun problema, per cui in realtà diventano una parte abbastanza consistente. A Milano ci abbiamo il 22% di immigrati.
Ah, quindi... dopo parliamo con Giovanni Paglia, che fa il responsabile, ecco, economico per Sinistra Italiana, che ci dà qualche dato sull'occupazione, sul lavoro, su quanto, in questo caso non si parla naturalmente dei bambini che nascono in Italia, si parla degli adulti, certo, su quanto contribuiscano all'economia,
sì,
soprattutto
poi, bambini, poi alla fine
determinati di settori, perché poi c'è una questione di pragmatismo, cioè sì, senza di loro noi siamo finiti, cioè non andiamo esattamente da nessuna parte più. Scrive, sì, Sergio, sì, quando riapre il Parlamento si capirà se quella di Tajani, quindi Forza Italia, è una posizione seria o una buttata ferragostana. Direbbe il Santone, che sarebbe Corrado Guzzanti, la seconda che hai detto.
Che ha detto.
È d'accordo?
Sì, sì, no, effettivamente si aspetta al varco. C'è da dire anche che al di là delle ius scholae, Forza Italia e i suoi padrini, insomma i Berlusconi, comunque la famiglia Berlusconi, sono un po' seccati un po' del comportamento del governo, quindi questo è un po'... fa sì che anche Forza Italia, insomma, sia un po' tentennante rispetto a un'alleanza che forse gli sta un po' stretta, visto anche che la sopravvivenza è garantita anche con la dipartita di Berlusconi,
certo,
insomma, cosa che invece all'epoca nessuno pensava in modo così chiaro, per cui avendo già un bacino forte, poi vedendo anche che gli altri centristi, cioè vale a dire Calenda e Renzi, non battono chiodo, non riescono ad avere consensi, l'idea comunque di arrivare a un 15, forse addirittura a un 20% di consensi potrebbe essere appetibile anche con una situazione diversa che sia un appoggio di minoranza.
Se lo fanno sui diritti civili, questa operazione, guadagnano consensi, esatto, dalla destra sui diritti civili, fanno un capolavoro politico portando via a sinistra un temone. Grazie professor Paolo Natale per essere stato con noi, una buona giornata con lei, ci fermiamo un paio di minuti e poi torniamo con i vostri messaggi, le vostre telefonate su tema ius scholae. Rientriamo in diretta alle 10 e 4 minuti in Radio Popolare Popolare Network, il microfono aperto, ringrazio Giulio che ha apprezzato gli Eight Wonder, un classico degli anni 80, I'm Not Scared, e saluto Giovanni Paglia che è con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giovanni Paglia, responsabile economico di Alleanza Verdi Sinistra, nello specifico lei è di Sinistra Italiano, giusto? Non ho detto bene?
Hai detto benissimo.
Ok.
Economico di Sinistra Italiana, non di AVS.
Ok, di Sinistra Italiana, precisa, precisazione doverosa. Riparto da dove avevamo lasciato prima della pubblicità, lo facciamo con questo messaggio di Alex che dice, si chiede, non è incredibile che queste proposte, cioè stiamo parlando dello Ius Scholae, arrivino da questo governo e non da quelli precedenti dove la sinistra aveva almeno un peso? Allora, specificato che questa proposta non arriva assolutamente dal governo, anzi proprio il governo è contrario, ma arriva da una sua componente, da Forza Italia. Però c'è un po' di verità, onorevole Paglia, cosa dice?
Ma c'è una verità in parte, nel senso che se ricordate nella legislatura del 2013-2018 un tentativo fu fatto, ma anche in quel caso, diciamo, la maggioranza attorno al Partito Democratico era piuttosto fragile, non si riuscì ad arrivare in fondo. Nella legislatura successiva la sinistra ha avuto, diciamo, sostanzialmente è stata al governo per un anno con il governo giallorosso, che, diciamo, ha avuto alcune questioni non marginali di cui occuparsi, che hanno di fatto travolto qualsiasi altro tipo di dibattito. Quindi no, secondo me la cosa veramente nuova, diciamo, che anche da una parte di centrodestra si apra, diciamo, almeno ad una discussione, se non una scelta, nella direzione di una norma di civiltà inevitabile dal mio punto di vista.
Senta, c'è invece Brian che va nel merito anche della sua, come dire, competenza. Pronto, mi sente?
Adesso sì.
Ok, sì, c'è Brian che va anche nella direzione della sua competenza politica, Giovanni Paglia, perché scrive questo. Poi ci dica se sono corretti questi dati. Lo Stato italiano investe per ogni figlio di immigrati 30.000 euro per farli nascere, 150.000 per il percorso scolastico, 150.000 per il percorso universitario, 160 miliardi di investimenti per trattarli come li stiamo trattando. È un tema questo?
Tante che mi sembrano cifre, diciamo, piuttosto elevate, ma questo non è un tema. Cioè, lo Stato italiano spende per chi vive e lavora in questo paese, lo Stato sociale funziona allo stesso modo per tutti, diciamo così.
Ah, ma io credo che lui dicesse, volesse dire, credo che volesse dire la stessa cosa, Brian, se ho capito bene. Cioè, spendiamo tanti soldi, dobbiamo dargli anche la cittadinanza e non trattarli.
La cittadinanza, ma sì, ma non è un fatto, diciamo, che spendiamo tanti soldi e quindi dobbiamo dargli la cittadinanza. Il punto è che questo paese è un paese complesso, diciamo, che viene mandato avanti da chi qui è nato e vive da generazione, da chi qui è arrivato, da chi qui è nato, da persone, diciamo, che provengono da altre parti del mondo. E quando si è una comunità solidale, quando si è una società, i diritti e i doveri sono uguali per tutti, e i diritti e i doveri partono dalla cittadinanza. Cioè, la cittadinanza è, come dire, la pietra d'angolo su cui si costruisce tutto il resto. Se non si è cittadini, gli altri sono tutti diritti che possono essere temporaneamente concessi e poi tolti. È per questo che la cittadinanza è fondamentale. Non vale nulla dire hanno i diritti sociali, cosa se ne fanno della cittadinanza. I diritti sociali sono, diciamo, concessi, regalati, fra virgolette, in assenza della cittadinanza. Diventano diritti pieni quando si è cittadini del paese.
Senta, io l'ho chiamata questa mattina perché lei ieri ha fornito dei dati che sono abbastanza interessanti, perché rendono, come dire, il quadro della realtà. Su che cosa fanno gli immigrati in Italia? Cioè, lavorano.
Ma certo, cioè,
lavorano in quei luoghi, forse non dove gli italiani non vogliono più, ma dove gli italiani non ci sono più, perché noi abbiamo un problema demografico gigantesco.
Noi abbiamo un problema demografico gigantesco. Abbiamo, diciamo, ovviamente, come sempre accade quando c'è un problema demografico gigantesco, una tentazione, insomma, di andare a cercare, come è giusto che sia, no? Prima di tutto i lavori meno usuranti, meno faticosi, e rimangono quelli, e qualcuno, diciamo, se ne deve occupare. Sono per altri lavori, parliamo della logistica, dell'agricoltura, parliamo dell'edilizia, parliamo dell'industria, cioè sono i lavori che mandano realmente avanti, diciamo, il nostro paese, quella alla radice, diciamo, sì, della sua tenuta. Abbiamo, diciamo, dei numeri in cui la forza lavoro, diciamo, di provenienza extracomunitaria, diciamo comunque non italiana, è in alcuni casi preponderante, penso alla logistica, in altri o il lavoro domestico, insomma, in altri come l'agricoltura è comunque molto significativa. Quando diciamo il 32% è perché in agricoltura, diciamo, non c'è solo il lavoro dei campi, no? Ci sono anche le industrie agroalimentari in cui gli italiani sono di più, ovviamente, ma se stessimo semplicemente sul lavoro agricolo, diciamo, propriamente detto, la percentuale sarebbe molto, molto più alta. Peraltro noi vediamo anche che c'è una difficoltà da anni, cioè a forza di leggi, diciamo, totalmente vessative nei confronti di chi viene qui, non è solo la concessione della cittadinanza, la Bossi Fini, la possibilità di essere espulsi in qualunque momento, la difficoltà a ottenere un permesso di soggiorno, i salari bassi, e questo vale per tutti, ma per i migranti in particolar modo. E noi vediamo che l'Italia sempre di meno è anche un luogo di elezione, diciamo, quando uno deve decidere dove andare a portare la propria vita, no? Se decide di emigrare. Noi, cioè, qui il problema è che se noi guardiamo, ormai arrivano sempre meno persone che decidono di vivere in Italia e appena possono
vanno via,
se ne vanno.
Certo.
Eh beh, certo, perché voglio dire, l'Italia è il paese OCSE con la minore crescita dei salari degli ultimi 30 anni, siamo un paese in cui i diritti del lavoro vengono tolti di governo in governo. Se pensiamo ad un migrante, questa cosa è allucinante, no? Per cui se tu stai qui 18 anni, lavori, versi i contributi e te ne vai, tutti quei contributi sono persi e tu non avrai mai diritto nemmeno, diciamo, a uno straccio di pensione, o anche, cioè tutte queste cose non è che uno non le valuti. E allora se poi uno deve decidere di andarsene per andare a vivere in Europa, tra l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, ormai lo sceglierà.
Sceglierà un luogo più accogliente, naturalmente. Lei citava la logistica, dove, se non sbaglio, siamo oltre l'80% nella percentuale di occupazione dei lavoratori con cittadinanza non italiana. Giovanni Paglia, prendo una chiamata, ricordo il numero che è lo 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Come ti chiami?
Ciao, sono il Luciano che mi ha mandato il messaggio prima, a cui chiedevi se ero favorevole allo Ius Cole o no. Sì, certo, dopo 10 anni, 12 passati in Italia, uno è italiano, non è del suo paese d'origine, non ha senso nemmeno porsi il problema, sì, cioè se uno nasce qui, già forse a 12 anni potremmo dargli 14, dargli la cittadinanza, perché da 0 a 14 uno forma la sua coscienza di cittadino. Insomma.
Quindi secondo te è necessario questo percorso di studio, di come
puoi cioè,
acquisizione di cultura?
Allora, sì, adesso io rispetto, capisco la posizione dell'ascoltatrice che ha chiamato prima sulla questione dello Ius Soli, però veramente non ha senso, cioè uno nasce qui per caso e dopo 2 anni se ne va, questo è italiano? No, cioè io conosco figli di immigrati che hanno avuto figli qui e dopo magari uno, quando il bambino aveva 1, 2, 3 anni, sono tornati al loro paese, giustamente, è una scelta più che legittima, questo bambino dovrebbe essere italiano, perché lui, al contrario, lui crescerà nel paese d'origine dei genitori e quindi la sua cultura sarà quella del paese d'origine dei genitori.
Grazie. Grazie.
È il contrario di quello che poi ci sarebbero da dire un sacco di altre cose, Tajani, insomma, boh, vediamo, non lo so.
Vabbè,
quello... E la destra è contraria perché sono fascisti, quello perché loro la tradizione, il sangue, le cagate pazzesche, guardi qua la legge Tremaglia, purtroppo votata anche dalla sinistra, una cagata pazzesca.
Beh, la legge Tremaglia però tutto sommato dà, come dire, il diritto di cittadinanza a persone che hanno
non
origine.
Hanno mai visto l'Italia.
Però hanno un'origine italiana.
E chi se ne frega, cioè non hanno mai visto l'Italia,
perché vuoi lasciarli fuori? Perché tu dici
perché
non hanno
non
la
sono
nostra
italiani.
Cultura.
Esatto, io conosco un ragazzo invece italianissimo, figlio di italiani, nato in America, vissuto in America per 14 anni, i genitori sono tornati in Italia, lui si è trovato malissimo e ha fatto tutto fino a che è tornato in America. Lui non è italiano, è americano e deve vivere là.
Vabbè, io conosco altre persone che invece magari quella radice la... Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Non parliamo della Tremaglia, no. Sennò diventiamo pazzi. Grazie, esatto, ascoltatore. Ciao. Ritorno con Giovanni Paglia. Gli chiedo, alla luce anche di questa chiamata, Giovanni Paglia, ma secondo lei lo Ius Cole è un compromesso rispetto allo Ius Soli o è una cosa buona a prescindere?
Io sono, come il mio partito, da sempre favorevole tanto allo Ius Soli, tanto allo Ius Cole. Sono due cose ovviamente diverse. Lo Ius Soli dà la cittadinanza a chi nasce qui lo Ius Scholae, diciamo, è integrativo, perché ci sono molti bambini che arrivano, che sono già un anno, due anni, sei certo. mesi, nascono durante la traversata sul balcone, purtroppo tante volte arrivano qui e il loro peccato, il soli non c'entra nulla, ci vuole lo Ius Scholae. Quindi le due cose servono, dal mio punto di vista, entrambe. Io ho una famiglia, mio figlio ha mio fratello ha due figli nati negli Stati Uniti d'America, sono diventati cittadini immediatamente. E per loro va bene così, anche perché
l'America però è grande e vuota, noi siamo piccoli e pieni.
Loro sono nati a San Francisco, che è una città relativamente, diciamo, vuota, diciamo così. È una città abbastanza, perché anche gli Stati Uniti è vero che sono vuoti, ma fino a un certo punto sono vuoti, ma sono anche pieni negli stati, diciamo, di costa, ecco, diciamo così, no? California e New York non sono esattamente, diciamo, stati vuoti, anzi, sono stati di immigrazione interna. Ad ogni modo, quello che voglio dire è che nel mondo di oggi, in cui peraltro le famiglie si muovono, anche questa cosa per cui si lega tutto a dei tempi molto rigidi, noi pensiamo al caso che può succedere oggi, una famiglia di operai che venga in Italia, lavori per 5 anni in Italia, poi si trasferisca in Francia, lavori altri 5 anni in Francia, poi magari torni in Italia. Ecco, con le leggi attuali, diciamo, per quei bambini diventa impossibile assumere qualsiasi tipo di cittadinanza dell'Europa in cui vivono, comunque.
Certo.
Perché non si sta fermi, ci si muove continuamente alla ricerca.
Ci sente? Eccola qua.
Dice che se tu sei nato in Italia, puoi chiedere la cittadinanza a 18 anni, ma solo se hai vissuto ininterrottamente per tutti i 18 anni in Italia.
Sì, non puoi andartene, se lasci il paese. Se lasci il paese perdi il diritto.
Se la tua famiglia...
Giovanni Paglia, vediamo le questioni di palazzo, che poi sono comunque importanti. Allora, la domanda è: perché le opposizioni non prendono l'iniziativa di andare a vedere se quello di Fratelli di Forza Italia, Tajani, è un bluff o una cosa seria, presentando un disegno di legge adesso alla ripresa in Parlamento sullo Ius Scholae?
Credo che questo accadrà. Poi, come sempre, si sa, no? Il tema è la calendarizzazione dei disegni di legge, perché non è sufficiente presentarli. Le disegni di legge sono... Attualmente ne ha presentati uno il mio partito, ne ha presentati il PD, ne ha presentati i 5 Stelle. Il Parlamento è pieno, diciamo così, di disegni di legge sullo Ius Scholae. Se volesse unificarli e metterli, diciamo, in discussione e in agenda, potrebbe farlo anche domani mattina, ma la definizione dell'agenda parlamentare, come si sa, dipende molto più dalla maggioranza, e tante volte la maggioranza usa la definizione dell'agenda proprio per impedire, diciamo, che si possa discutere su questioni che loro ritengono scomode. Però io credo che un'iniziativa in questo senso andrà presa assolutamente, anche perché l'Italia è una repubblica parlamentare, governo o non governo, se un Parlamento c'è una maggioranza favorevole ad una legge, quella legge viene approvata, o quantomeno deve essere messa
certo.
in discussione, si deve andare a vedere.
Assolutamente
sì. La ripresa dei lavori è un'iniziativa delle opposizioni, peraltro comune, perché su questo tema, ripeto, al di là che alcuni di noi, oltre che allo Ius Scholae, diciamo, peraltro in questo caso temperatissimo, perché addirittura due cicli di scuole, no? Sono quelle a cui pensa Tajani. Non siamo molto lontani da quei 18 anni di cui parlavo prima. Però, diciamo così, se c'è la possibilità nel Parlamento più a destra della storia della Repubblica di dare comunque un segnale, si deve fare. Poi il prossimo Parlamento, che sarà, io mi auguro, il più a sinistra nella storia della Repubblica, penserà a fare molto di diverso e molto di meglio.
Lei è ottimista, naturalmente, ma è giusto così. Grazie Giovanni Paglia per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Buona giornata e buona domenica. Scrive Ale al 331-621-4013. In Italia esiste l'obbligo scolastico dai 6 ai 16 anni. Non vedo perché non riconoscere la cittadinanza a chiunque è nato in Italia e compiuti i 6 anni, però lui scrive 6, giusto. Inizia a frequentare la scuola primaria, la cittadinanza... A chi ha compiuto l'intero ciclo dell'obbligo potrebbe essere una soluzione per i bambini e le bambine che non sono nati qui. Non vedo poi come o perché non si dovrebbe occuparsi di questo tema. La scusa delle priorità è appunto solo una scusa per relegare eternamente il tema dei diritti civili in secondo piano. Beh, in effetti spesso è stato fatto così, ma io ve lo chiedevo perché guardate che anche a sinistra tanta gente dice questo, dice ci sono altre priorità rispetto ai diritti civili. Lo Ius Scholae, si scrive un altro Ale, non ha alcun senso, pone il caso di un volo internazionale che a causa di un guasto ha costretto uno scalo tecnico in Italia, a bordo c'è una donna russa incinta e partorisce qui, per contro un bambino nato in Tunisia perché la madre non era ancora arrivata in Italia, parla italiano, ha studiato, ma non è nato qui. Vabbè, insomma, non è che non, sì, ci sono delle contraddizioni naturalmente. Un adesivo storico, questo è un altro messaggio di Radio Pop, recita: nel mio paese nessuno è straniero, lo ius soli è civiltà per restare umani, ciò è indipendente dallo sfruttamento del lavoro, dal percorso scolastico, scrive Riccardo. Insomma, ci sono un po' di messaggi sullo ius soli, perché poi siamo entrati nel merito anche con gli ascoltatori del dibattito tra insomma, le due opzioni. Ad esempio Marzia fa riferimento a una persona che ha chiamato e dice: perché l'ascoltatore si arreca il giudizio di decidere chi è italiano e chi no? Proprio perché la costruzione dell'identità è complessa? Perché non lasciare la scelta a loro di cosa sono e cosa non sono? Io darei la possibilità di diventare italiano dal giorno 1 per i bambini nati qui, cioè appunto lo ius soli. Poi se loro sentono, si sentono di un'altra cittadinanza, potranno cambiare, scrive Teresa. Sono Teresa, sono brasiliana. Dopo 30 anni in Italia ho deciso di chiedere la cittadinanza. In Brasile c'è sempre stato lo ius soli, un segno di civiltà. Poi non parliamo della occupazione del demanio delle spiagge italiane, che in Brasile non esiste. Qui si allarga il discorso. Un'altra chiamata. Pronto?
Pronto?
Come ti chiami? Ciao.
Ciao, ciao, mi chiamo Achille.
Ok.
No, io idealmente sarei a favore dello ius soli,
sì.
Penso che sarebbe, come dire, cioè, da un punto di vista, come dire, filosofico è la cosa più corretta, cioè
d'accordo.
Una cittadinanza è ormai una questione anche molto burocratica e quindi deve essere per forza legata a un territorio. Era il modo più semplice per legarla a un territorio e dire: sei nato in quel territorio, appartieni a quel territorio. Ed è la cosa più semplice. Però lo ius scholae secondo me ha in questo momento soprattutto un vantaggio, perché è anche, che potrebbe essere però allo stesso tempo uno svantaggio, che è quello di collegare la cittadinanza all'integrazione, in un certo senso, una più facile integrazione
e questo è lo spirito dello ius scholae.
Esatto, perché qual è il, se noi guardiamo, se ascoltiamo gli insegnanti oggi, a parte le difficoltà oggettive legate al fatto che ci sono ragazzi che vengono precipitati nella scuola senza aver fatto corsi di italiano prima e quindi devono essere alfabetizzati e tutti questi problemi, anche fra quelli nati qui che parlano l'italiano c'è un po' di demotivazione tra le seconde generazioni, un po' come che riguarda un po' tutti, cioè sia i cittadini italiani, figli di italiani, sia non credono tanto nella scuola oggi, no? Non vedono neanche molto l'utilità della scuola, perché sicuramente un tempo la scuola era un modo per accedere al lavoro. Oggi è un po' questa cosa qui è un po' venuta meno. Magari è un modo per accedere poi magari all'università, però quanti ragazzi ormai accedono all'università? Quindi spesso c'è la scuola purtroppo diventa anche una sorta di, vabbè, vado lì, di parcheggio, diciamo.
Certo, invece così acquisterebbe un significato più grande, più importante.
Ti devi prendere il diploma, io la collegherei proprio alla presa del diploma.
Grazie.
E allora noi avremo molte più persone diplomate e molte più persone integrate.
Forse motivate. Grazie ascoltatore, sì, per aver chiamato. Scrive Francesco: i miei figli sono nati in Spagna, qui c'è un quasi ius soli, se nasci dopo un anno di residenza legale puoi chiedere la cittadinanza, cosa che ho fatto. I miei figli sono spagnoli anche se senza avere completato 8 anni di scuola. Invece Rosi scrive: lo ius scholae è una battaglia di retroguardia, perché adesso lo ius soli sarebbe raggiungibile, come si dice, piuttosto che nigot mei piuttosto. Io lo leggo come l'ha scritto Rosi, i puristi del dialetto milanese, però si è capito, no? Piuttosto che niente, meglio piuttosto, che è un vecchio proverbio milanese.
Thank you.
proposito del dibattito su chi sia italiano e chi è no, questo signore si chiama Alfredo De Angelis, chiaro, no? È un classico autore argentino di tango e questo era Paravida. Saluto per gli ultimi tre minuti Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
Buongiorno Luigi.
Io che ti introduco col tango, sei contento? Ti piace? Sì.
Bella, sì, sì.
Ascoltami, cambiamo argomento in questi tre minuti perché facciamo sì. Un aggiornamento su quello che sta accadendo tra Libano e Israele. Questa notte c'è stato un attacco preventivo con un centinaio di aerei israeliani che hanno bombardato postazioni missilistiche di Hezbollah, che ha risposto con il lancio di oltre 300 missili. È un'escalation preoccupante.
Sì, allora veramente sappiamo poco perché da quello che si è capito fino adesso, Israele ha avuto una soffiata che era alle 5 del mattino, doveva partire dal Libano, quindi dal sud del Libano, una pioggia di missili, di droni, di razzi su tutta Israele, come obiettivo principale il Ministero della Difesa a Tel Aviv, la sede di questa unità, la diciamo famigerata unità 8200, quella dell'intelligence elettronica israeliana. Ovviamente questo così che giustifica l'attacco preventivo Israele. Dall'altra parte Hezbollah, ricordiamo Nasrallah, il capo di Hezbollah, parlerà alle ore 18 e venderà, diciamo, al mondo arabo e soprattutto all'opinione pubblica libanese che è stato un successo, che comunque, anche se sono stati attaccati, sono riusciti a lanciare 320 razzi, missili, droni su delle basi israeliane. Allora Luigi, in pochi secondi possiamo dire questo, che gli attacchi sono stati soprattutto gli obiettivi militari da una parte all'altra. Israele ha distrutto rampi di lancio, dall'altra parte Hezbollah dicono che hanno attaccato delle basi militari, tutto circoscritto, questo quello che dice il campo, su un'area molto limitata, è quella del sud del Libano, nord di Israele. Quello che possiamo dire, questo è c'è molta politica, diciamo, nella dinamica, nel quello che ci racconta il campo, che nessuno vuole un'espansione del conflitto, però sappiamo che basta una strage di civili da una parte all'altra per fare esplodere tutta la regione.
Grazie Sciauchi per questo aggiornamento, naturalmente con te nella prossima edizione delle 13 del giornale radio, se ci saranno ulteriori analisi, naturalmente, e ci saranno e valutazioni da fare su questa situazione caldissima in Medio Oriente. Io tra poco mi fermo perché è finito il tempo. Nello studio 1 c'è già Chiara Manetti per le edizioni delle 10:30 del giornale radio, delle notizie, gli aggiornamenti in breve di Popolare Network. C'è il Libano, naturalmente, c'è la politica italiana, c'è quello che è successo ieri tra Francia e Germania con gli attentati. Buon ascolto.